Galea.
Artemio.
Buon pomeriggio da Giulio Dispensieri, benvenuti ad Artemio su Radio Toscana, solo hit in questo martedì 10 gennaio 2023. Saluto Andrea Fossati in regia e Niccolò Ceccarini in studio con me. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con la notizia della primavera che ha battuto 4-1 l'Ascoli negli ottavi di Coppa Italia.
Sì, la Fiorentina primavera va avanti in questa competizione, un momento positivo, è arrivata questa vittoria dopo quella in campionato contro la Roma all'ultimo minuto, insomma un buon momento per la squadra di Aquilani, da cui tra l'altro la prima squadra sta attingendo, Nick, insomma non solo Bianco ma anche Amatucci, Martinelli, insomma un nome che si fa molto in queste ore, si fa molto anche perché, mi collego subito al mercato, c'è un po' un'emergenza in porta per quanto riguarda la Fiorentina, nel senso che Terracciano ha preso una bella botta e ha rimediato una bella ferita contro il Sassuolo e potrebbe non giocare, anzi probabilmente non giocherà in Coppa Italia contro la Samp, e quindi si sta un po' pensando a cosa fare. Gollini, Cerofolini, ma sul mercato la Fiorentina è davvero convinta di tenere come prima riserva di Terracciano un ragazzo che non ha esperienza in Serie A di fatto come Cerofolini?
Ma guarda, allora, innanzitutto diciamo anche un'altra cosa, che nelle prossime ore arriverà Rocco Commisso a Firenze, presidente della Fiorentina, quindi assisterà poi alla partita contro la Samp. Io ho la sensazione che su Gollini bisognerà parlarne fino alla fine del mercato, perché la sensazione è che comunque questa situazione debba essere risolta in un modo o nell'altro, cioè la Fiorentina deve capire se c'è la volontà comune di andare avanti oppure no. Poi sul fatto che prendano un altro portiere comincio ad avere qualche preoccupazione in più, perché gli altri portieri non sono così facili da raggiungere. Allora c'è un bivio, c'è una strada nel caso. Allora, se continui con Gollini, c'hai Gollini, c'hai Cerofolini, c'hai Terracciano e c'hai eventualmente Martinelli. Se però poi decidi di dar via Gollini, anche per scelta di Gollini, e devi trovare un altro portiere, o trovi veramente qualcun altro che ha una certa esperienza, oppure ti devi affidare a quelli che c'hai, cioè Cerofolini secondo e Martinelli terzo. Io non so qual è la strada che la Fiorentina voglia percorrere. Io so che loro sono molto soddisfatti dei portieri che hanno dietro, rispetto, voglio dire, a Terracciano. Chiaramente Gollini non è un portiere di proprietà, per cui insomma, voglio dire, la stima c'è ma non è, diciamo, un tuo patrimonio, e quindi questo è da valutare. Io ho la sensazione che oggi su questo fronte si sia un po' fermi. Giovedì sono curioso di vedere anch'io chi va in porta. Io credo vada Gollini, perché insomma io avevo anche paventato un'ipotesi di un esordio di Martinelli, ma mi sembra di capire che comunque il ragazzo abbia fatto dei passi da gigante enormi, ma forse ancora non è giunto il momento. E poi c'è da sistemare due o tre cose, perché la Fiorentina deve sistemare, a parte oggi dovrebbe, tra oggi e domani secondo me dovrebbe rinnovare Bonaventura, Zurkowski domani, massimo giovedì dovrebbe essere un giocatore dello Spezia, e quindi i due esuberi per quanto riguarda il centrocampo la Fiorentina li ha sistemati. Poi che si fa? In attacco, dato proprio pochi minuti fa una notizia su Brecalo, sta avanzando pesantemente il Getafe. Brecalo costa 2 milioni come cartellino, credo che guadagni 1,5 milioni in ingaggio, ma non è solo quello il problema è che poi sapete meglio di me, ci sono le commissioni e il prezzo lievita, quindi insomma bisogna vedere anche lì la situazione. E credo che il mercato della Fiorentina in questa fase qui sia un mercato un po' alla ricerca dell'occasione, come ho detto tante altre volte, quindi l'occasione può essere sul portiere, l'occasione può essere sull'esterno, l'occasione può essere sul difensore. Bauchema è un altro giocatore che la Fiorentina sta monitorando, costa 3-4 milioni di euro, tra l'altro il suo procuratore ieri era a vedere Bologna-Atalanta, piace al Bologna, piace all'Atalanta, però il Bologna vuole Terzic, la Fiorentina però non è aperta a Terzic, e giustamente dico io, perché se poi la Fiorentina fa partire Terzic, dopo a sinistra io non so chi possa giocare nel caso, e però se Terzic dovesse non rinnovarti il contratto, anche questo potrebbe essere un altro problema. Ecco perché ci sono tutta una serie di situazioni, una dietro l'altra, che oggi fanno il mercato della Fiorentina un mercato non semplicissimo, visto che qualcuno ci scrive a 335-606-3737, cerca si sa nulla di mercato. Quello che solo sto raccontando, ecco, sinceramente è quello che vi sto raccontando da un po' di giorni a questa parte. Io le idee ce l'ho molto chiare dove interverrei io, però non mi sembra che collimino con quello che hanno in testa i dirigenti della Fiorentina, ecco, questo mi sembra un po' il pensiero.
È ovvio, Nick, che temporeggiare significa anche rischiare di essere poi sempre anticipati. Faccio riferimento anche a un altro nome che era uscito, non so se ti risulta, quello di Valentin Gomez, questo difensore classe 2003 argentino, che ovviamente è materia di Burdisso, no? Però ecco, anche lì aspettare, vorrebbe dire, siccome la concorrenza c'è.
Ora, l'unica cosa su Gomez è bisogna controllare che sia comunitario.
Ecco, sì, perché la Fiorentina non ha più slot a disposizione.
Quindi nel caso, se non è comunitario, sarebbe un'operazione di prospettiva, cioè magari per il prossimo anno, quindi non è per l'immediato. Bauchema, non mi ricordo adesso la pronuncia giusta, comunque sia un giocatore olandese, mi sembra abbia 24 anni e comunque costa 3-4 milioni e può essere una soluzione. Però anche lì bisogna che esca Ranieri, giusto? Cioè alla fine la Fiorentina deve fare anche un'uscita. Poi c'è il discorso relativo anche, io sinceramente vorrei anche capire, perché secondo me ci potrebbe essere utile Benassi, che Benassi secondo me può essere una risorsa anche per farlo giocare. Guarda che Benassi, io la lancio anche lì. Io capisco che in questo momento, diciamo, le liste sono mobili e puoi anche, voglio dire, tenere fuori a prescindere un giocatore, ma lo puoi anche reinserire. Benassi, dal mio punto di vista, potrebbe essere un giocatore interessante in certi frangenti, anche farlo giocare da esterno. Perché Benassi è uno che, messo in quella posizione di campo, vede la porta. E l'ha dimostrato, perché comunque è un centrocampista che segna. Per cui, se proprio non si dovesse in qualche maniera trovare una soluzione, la mia domanda è: perché non utilizzare Benassi, che comunque qualche volta ci ha dato una mano come esterno basso a destra, e eventualmente provarlo a vedere anche in un ruolo che non è propriamente il suo, però è uno che da quella posizione la porta la vede.
Quindi, e poi
perché
un
non provare, appunto, non provare una risorsa interna compatibilmente con le liste, cioè prima di fare delle valutazioni esterne? Ecco, non perché io voglio fare lo sponsor di Benassi, ci mancherebbe altro, però secondo me quando uno segna, segna sempre.
Sì, anche perché lì davanti, Nick, ci sono un po' di porte girevoli, insomma, nel momento in cui magari Jovic non è disponibile, Cabral delude, ecco che spostando Kouamé centrale, Nico Gonzalez centrale, poi bisogna ovviamente avere delle risorse anche sugli esterni, e quindi una risorsa come Benassi potrebbe tornare utile, magari anche un po' a sorpresa, però insomma non si sa mai, considerando appunto le uscite, reintegrarlo io non penso sia un sacrificio così grande.
Ti dico
per
anche
la lista.
Questo, cioè che per quello che ho capito io non c'è Parma e non c'è Cagliari in questo momento per Benassi, però voglio dire, se poi alla fine Benassi non deve rientrare nel progetto tecnico della Fiorentina, secondo me, visto che sta anche benino fisicamente, se fa qualche apparizione può essere utile anche per cercare di trovargli una sistemazione. Però io su Benassi uno spiraglietto lo lascerei aperto, perché credo che questo ragazzo se lo meriti.
Ascoltiamo un momento VAR e poi continuiamo a parlare di mercato.
Palla alta, colpo di testa per Gilardino in area di rigore, si gira Alberto! Gilardino! Un super gol di Gilardino!
Arrivano messaggi al 335-606-3737, si parla tanto di dare spazio ai giovani, ci scrive Ale, poi quando c'è la possibilità di provarli ce la facciamo addosso. Sto parlando ad esempio di Cerofolini, se fa male al massimo, dice Ale, farà come Gollini, no? È anche vero, Nick, che
sì,
per quanto riguarda...
Sì, però è anche vero che... Allora, c'è un margine di rischio sui giovani sempre importante,
per forza,
no?
Certo.
Quindi, però, cioè, la Fiorentina gioca con la Samp, e comunque teoricamente giocando giovedì alle 18 in casa contro la Sampdoria, gli ottavi di finale, si dà abbastanza per scontato che la Fiorentina sia la favorita contro la Sampdoria.
Sì,
no?
aggiungo Nick, una Sampdoria che avrà l'Empoli in campionato, quindi
ha
arriverà
ragione.
Con tante
quindi,
riserve.
Però immaginiamoci, da una parte io capisco il ragionamento e sono anche d'accordo, dall'altro lato capisco anche se malauguratamente va in porta un ragazzo giovane e poi la Fiorentina non si qualifica, allora immagino il giorno dopo cosa possa essere, no, la responsabilità. Quindi va trovata anche la situazione giusta, insomma io mi fido ciecamente di Vincenzo Italiano nella gestione, in questo caso sia dei portieri e anche, voglio dire, dei giovani, Bianco e se magari c'è qualcun altro, perché bisogna fidarsi dell'allenatore, questo è il discorso.
Con questa proprietà non verranno mai fatti investimenti seri per la squadra, l'unica cosa che interessa è spendere poco e male, il commisso dovrebbe imparare da De Laurentiis, ci scrivono, Nick.
Beh, insomma, De Laurentiis ha anche investito diversi soldi, non è che, voglio dire, ha fatto tutto a parametro zero, ci mancherebbe altro. Beh, diciamo che il Napoli negli ultimi anni sta facendo un grandissimo lavoro sul mercato, questo va riconosciuto, perché ha sostituito 4 giocatori fondamentali con altri 4 che sono all'altezza della situazione, addirittura forse il rendimento è quasi superiore rispetto a quelli che l'anno scorso sono andati via, questo è il dato di fatto. però insomma la Fiorentina ha la possibilità, a mio avviso, di crescere, e per questo dico sfruttiamolo questo momento in cui tutti sono bloccati, perché alla fine nessuno può comprare, nessuno si può muovere, le grandi sono un po' bloccate. Se la Fiorentina riuscisse a trovare un giocatore giusto, perché no, proviamo a prenderlo per sperare di agganciare, perché ieri l'Atalanta ti ha dimostrato che comunque sia... Io capisco che dopo il primo tempo, no, dopo il gol di Orsolini, tutti eravamo, insomma, 23-28, se perdono siamo a meno 5, siamo tornati a meno 8, tenendo presente che l'Atalanta comunque non ha le coppe, quindi l'Atalanta non avrà anche l'impegno delle manifestazioni internazionali, eccetera, quindi... Insomma, anche accorciare sull'Atalanta è dura, 8 punti sono tanti.
Sull'Atalanta è dura, si può sperare ovviamente di accorciare sulla Roma, sulla Lazio, che comunque hanno i loro alti e bassi, però Nick si torna sempre
però
lì. Guardando le, esatto, guardando le rose di queste squadre c'è un abisso rispetto alla Fiorentina, ed è ovvio che
sono
quando hai dei giocatori di classe, anche nelle situazioni difficili ti possono
risolvere
la Roma, la situazione.
La Roma, per esempio, è riuscita a pareggiare una gara contro... Poi io... sinceramente ho letto i cambi di Pioli, perché poi alla fine c'è anche la situazione, cioè nel nostro mondo veramente, cioè riusciamo sempre, cioè senza tenere presente il Milan con chi sta giocando, cioè c'ha 6-7 giocatori importanti fuori, e nonostante questo il Milan comunque è lì in lotta per lo scudetto, perché poi c'ha fuori Ibrahimovic, il portiere vuol dire tanto, cioè al Milan, ragazzi, cioè il Milan, io non voglio ora ovviamente fare una parentesi sul valore di Mirante e di Tatarussano, ma io credo che il Milan in questo momento sul portiere ci abbia dei problemi.
Beh,
non
possiamo
è un caso
dire che l'anno scorso
gli ha salvato quasi tutto,
esatto,
ecco,
sì,
è stato
esatto.
Determinante, quindi il ruolo del portiere è fondamentale, però alla fine la Roma in 10 minuti ha ribaltato, cioè quindi quando si dice no che no è la Roma, però la Roma, allora lascia perdere la Lazio che ha alti e bassi e che ha fatto un punto in due partite, però l'organico della Lazio è superiore a quello della Fiorentina, c'è poco da fare, e la Roma comunque ti ha dimostrato che anche se fa fatica, però in 10 minuti ha ribaltato, o meglio, ha rimontato il Milan e si è portato a capo, e sono forti anche sulle palle inattive, insomma, cioè voglio dire, c'hanno giocatori forti.
Sì, tra l'altro, insomma, ci sarà subito lo scontro diretto in campionato e sarà
domenica
già una sliding door, perché insomma, perdendo quella partita lì, insomma, Nick, è un discorso che abbiamo fatto tante volte, la Fiorentina per provare a rientrare in corsa per l'Europa deve avere un percorso quasi netto,
io, per
e
esempio,
non è facile.
Io guarda, sono anche dell'idea, cioè, ho visto anche le critiche, no, si è giocato male, non siamo stati all'altezza, si era giocato meglio col Milan, però ragazzi, alla fine bisogna pensare anche a vincere. Se non è il momento questo per i grandi fraseggi, la poesia calcistica, insomma, ce ne faremo una ragione, ora servono, cioè, fosse arrivata anche una vittoria di fortuna all'ultimo minuto con il Monza, ben venga, cioè noi dobbiamo pensare anche a questo in questo momento, perché siamo in ritardo, cioè ora noi non è che dobbiamo stare a fare la filosofia calcistica, siamo in ritardo in classifica, per cui cioè, ogni occasione, anche una vittoria tra virgolette non meritata, a noi ci deve andare bene in questo momento, però credo che al di là, e questo è l'aspetto tecnico, però se si vuol provare a dare una mano alla Fiorentina, secondo me è il momento di farlo sul mercato prendendo un giocatore che possa aumentare il potenziale offensivo, perché io ho la sensazione che si può inventare anche Nico Gonzalez e Finto Nueve, se Cabral non ce la fa, se Jovic non sta bene, si può provare anche lo stesso Kwame nel ruolo di centravanti, però gira e rigira, no? È come quello, cambiando l'ordine degli addetti, degli addendi, il risultato non cambia, cioè quelli sono i giocatori, allora servirebbe proprio uno preciso che nel ruolo dove lo prendi ti dà una piccola garanzia di un certo numero di gol, e quello secondo me non sarebbe male per la Fiorentina.
Ti convince, Nick, la formula di Malè, al di là dei soldi che la Fiorentina potrebbe incassare, che sicuramente rappresenterebbero una bella plusvalenza, però insomma è stata un'operazione monodirezionale, nel senso Malè va a Lecce nonostante, insomma, anche per i rapporti con Corvino, che ovviamente
no,
è un ex
dirigente,
però
sai,
qualche giocatore
milioni,
interessante
sì,
magari...
Però magari non gliel'ha concesso il Lecce, questo non si sa, okay. Però per dirti è anche vero che l'hai venduto alla fine, se si salvano, a 6 milioni di euro, quindi...
Un giocatore che non era più utile sostanzialmente.
Che non viene più utilizzato, ecco, questo sì, però ti dico sinceramente, quello che penso è che bisogna ora cercare di vedere un po' come vanno queste... Tanto guarda, l'indicatore del campionato della Fiorentina sono la partita con la Roma, col Torino e con la Lazio, che sono le prossime tre, se non sbaglio, perché sono tutte squadre che ci sono davanti in classifica. Vediamo quanti punti facciamo. Se noi facciamo dei punti, allora c'è speranza. Se noi con queste squadre facciamo pochissimi punti, la speranza di arrivare in Europa, secondo me, è minima.
Senz'altro, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco ad Artemio.
Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Per intervenire in diretta, SMS o WhatsApp al 335-606-3737. Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi.
Di nuovo in diretta ad Artemio, Radio Toscana, solo Toscana, solo hit. 335-606-3737 il numero per i vostri WhatsApp scritti e vocali, come quello che ci arriva da un nostro ascoltatore che ci dice: la cosa che fa rabbia è che basterebbe veramente poco per essere nelle prime 4-5 posizioni in classifica, dato che ormai da qualche anno la Serie A è livellata verso il basso e i campioni come Osimhen continueranno a essere solo di passaggio. Nick, come ha detto Jovic, la Fiorentina è un trampolino di lancio, per ora mi sembra si sia lanciato poco.
Beh, insomma, voglio dire, per quanto riguarda il nostro campionato, che non sia il campionato all'altezza della situazione rispetto, diciamo, al recente passato è abbastanza evidente. Cioè, siamo tutti convinti che la Serie A non ha più l'appeal di qualche tempo fa. Oggi la Premier League ci schiaccia dal punto di vista del peso economico, dal punto di vista anche delle possibilità maggiori che ci sono e che mette anche in campo con tutte le squadre, che c'è una distribuzione diversa dei diritti televisivi, per cui non possiamo certo paragonare la Serie A italiana in questo momento alla Premier League. La Bundesliga secondo me c'è davanti, la Spagna non sarebbe tanto davanti se non per il fatto che comunque c'hanno due o tre squadre che veramente anche in Europa, anche se ultimamente non stanno facendo benissimo, parlo del Barcellona perché il Real comunque bene in Europa fa sempre, però sono squadre che in questo momento, insomma, hanno più appeal a livello internazionale rispetto alle nostre, quindi purtroppo dobbiamo cominciare a pensare che non siamo più nella top 3 dei campionati europei, per quanto mi riguarda.
Torneresti, Nick, a una Serie A a 18 squadre?
Ma io sì, tornerei volentieri a una Serie A a 18 squadre, però bisogna che siano tutti convinti, soprattutto che sia convinta in questo senso soprattutto la Lega Calcio, la Federazione Italiana Gioco Calcio, che siano tutti, diciamo, nella stessa identica, come posso dire, sintonia, perché se poi uno va da una parte, uno va dall'altra, ecco, tra l'altro faccio segno al nostro Andrea Fossati che ci siamo per quanto riguarda il nostro collegamento, per cui puoi procedere. E quindi dicevo, da questo punto di vista, cioè, bisogna che poi siamo tutti convinti, ecco, siamo tutti convinti, non c'è dubbio.
Sì, sicuramente il livello si è un po' abbassato, più che altro quest'anno è una Serie A particolare, Nick, ci sono molte squadre oltre a quelle venute dalla Serie B, anche altre squadre che storicamente magari non fanno parte del nostro campionato, quindi nelle zone basse c'è un po' meno qualità, ci sono effettivamente delle partite, io penso anche a Cremonese-Verona di ieri, che non hanno tutto questo appeal, no? E secondo me, ecco, la Serie A 18 squadre, di tutte le riforme che si stanno mettendo sul tavolo, potrebbe essere quella davvero, davvero utile, ecco, rispetto magari al tempo effettivo, insomma, certo, abbiamo già parlato, o tante altre.
Non glielo diciamo a Michele Serena di ridurre i tempi a 45 minuti, perché lui è della vecchia generazione come me, noi siamo per le partite a 45 minuti. Buon pomeriggio, Michele.
Ciao Michele, benvenuto.
Buongiorno, ciao a tutti.
Che
ciao,
ne dici, Michele, se ci fanno vedere il primo tempo 30 minuti effettivi, il secondo tempo 30 minuti effettivi, io vado a casa, io smetto, te lo dico. Cioè, non toglietemi tutto nel calcio.
Cambiare tutto.
No, che ne pensi?
Perché cambiare tutto, esatto, dai, insomma, continuiamo a fare il calcio che conosciamo da tanto tempo.
Sono d'accordo su questa cosa qui. Speriamo anche che questo calcio che facciamo da tempo porti qualche buona notizia per la Fiorentina, che comunque, insomma, deve recriminare soprattutto la partita con il Monza, perché col Sassuolo non ha giocato bene, ma sono arrivati 3 punti, che poi era l'unica cosa che contava, soprattutto in questo avvio di 2023.
Certo, per così migliorare anche la classifica, 3 punti importanti, anche a fronte che adesso avrà 3 partite contro 3 squadre, una pari punti e poi le 2 che le stanno davanti, no? Per cui hanno la possibilità di, insomma, di accorciare ulteriormente, mi riferisco alla Lazio, alla Roma, no? Per cui importanti, insomma, che gli permette di lavorare con lo giusto spirito e preparare al meglio queste gare.
Michele, prima di arrivare a queste partite, giovedì c'è un impegno in Coppa Italia, Fiorentina contro Sampdoria, le squadre che ovviamente tu conosci molto bene, è una partita che si preannuncia importante per la Fiorentina, perché questo è un torneo su cui Viola puntano un po' sempre, anche perché mette in palio comunque la qualificazione in Europa, dall'altra parte c'è una Sampdoria che probabilmente vorrà concentrarsi più sul campionato, in particolare allo scontro salvezza di domenica, anzi di lunedì se non sbaglio, contro l'Empoli.
Sì, concordo, insomma la situazione della Samp è molto delicata, molto particolare, non penso insomma che possano sprecare, no, tra virgolette, energie fisiche, mentali in una competizione che insomma interessa veramente poco, penso che interessi molto di più mantenere la categoria, rimanere in Serie A, però io penso, non ho mai conosciuto in vita mia qualcuno che sia entrato in campo per perdere la partita.
No, certo.
E quindi l'impegno ci sarà da parte di tutte e due le squadre. Penso che la Fiorentina abbia anche la possibilità di poter, con delle rotazioni che ci saranno sicuramente, mantenere una qualità più elevata rispetto alla Samp.
Secondo te la Coppa Italia può essere, Michele, un viatico da seguire per la Fiorentina? Perché poi ovviamente il percorso è più corto rispetto alla Conference League, su questo non ci sono dubbi, di contro in una ipotetica semifinale, quarto di finale, insomma, arriverebbe subito una big. Secondo te qual è la strada più facile per poter tornare in Europa, visto che in campionato siamo un po' in ritardo?
Non ce ne sono strade semplici, giustamente come dicevi alla fine, insomma la Fiorentina è un po' lontana in questo momento dalla zona Europa, no? Anche se prima ricordavo che c'è la Roma prima e la Lazio dopo, no? Mi sembra, per cui c'è la possibilità di raccimolare punti contro le dirette concorrenti, per cui insomma io penso che la Fiorentina debba provarci in tutte e due le maniere.
Michele, che pensi di questa Serie A? Perché il Napoli comunque ha perso con l'Inter, però poi ha subito vinto una partita che doveva vincere a Genova proprio contro la Samp. È l'anno del Napoli? O è presto per dirlo?
Va bene, presto, perché non siamo ancora al giro di boa, però può darsi, perché i segnali, a parte che Napoli sta facendo qualcosa di straordinario e quindi grandi meriti alla squadra, no? Però anche i segnali, vedi, Napoli perde una partita e quella dopo ritorna a marciare come era abituato, e le inseguitrici non ne approfittano, soprattutto l'Inter, no? Sì. Fortificando poi la vittoria che è stata fatta qualche giorno prima, e quindi piccoli segnali che dicono che comunque il Napoli ha una continuità, ha avuto una continuità diversa rispetto a tutte le altre.
Questo sicuramente, insomma, ci credono lì a Napoli, però la parola non si può dire, Nick, oppure si
no,
può
non
dire.
Non si può dire, lo sai perché? Perché venerdì c'è una partita che dice tutto, secondo me.
Sì,
Perché la Juventus, che ha fatto 8 vittorie consecutive, 14 gol segnati, 0 subiti, nella situazione in cui è, per me comincia a far paura a tutti. Non so come la pensa Michele, perché insomma sembra, no, una squadra bistrattata, una squadra con piena di difficoltà, piena di problemi, gli acquisti che non hanno reso, Pogba che non ha giocato ancora un minuto, Di Maria che ha deluso, sta rientrando ora Chiesa, Vlahovic fuori, però sono lì.
Che forse il profilo basso della Juve è stata la sua forza.
Che dici, Michele?
Hanno fatto il funerale troppo presto la Juventus mesi fa. È una squadra, una società che ci ha abituato a questo, no? Hai giustamente ricordato, ma la Juve sta giocando senza praticamente i nuovi acquisti, senza un Chiesa che insomma da quelle parti lo conoscete molto bene, no? Il valore. Senza un Vlahovic che da quelle parti conoscete il valore, e comunque così è risalito la classifica ed è arrivata al secondo posto. Io mi chiedo, senza vedere la vera Juve, no? Mi chiedo e sono anche un po' curioso di vedere quando la Juve sarà al gran completo.
Michele, ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, almeno portandosi un po' sul mercato della Fiorentina senza entrare nei dettagli, però leggo un messaggio di un ascoltatore che ci chiede: ma in attacco chi gioca? Lì davanti siamo sterili. Insomma, a Firenze c'è un po' di frustrazione per questa difficoltà a fare gol e soprattutto un po' di delusione per questi attaccanti che al di là del rendimento altalenante poi si infortunano, una volta ci sono, una volta no. Insomma, per una squadra e per una città che ha sempre avuto grandi bomber è un momento un po' difficile. E tu lo vorresti un centravanti vero di nuovo a Firenze dopo tanto tempo?
Dopo tanto tempo, significa che le scelte fatte fino adesso andavano in un'altra direzione. Io mi auguro, per il bene che voglia la Fiorentina e Nicolò sa quanto, che si sblocchino definitivamente gli attaccanti che ci sono, perché anche l'anno scorso avevate il capocannoniere, poi è andato via e la squadra ha continuato a girare e a fare gol e a dare delle grandi gioie a tutti, a tutta la tifoseria. Mi auguro che il momento buio sia passato e che la Fiorentina abbia intrapreso un percorso così ottimo, buono, che la possa accompagnare da qui alla fine del campionato.
Non c'è dubbio.
E ce lo auguriamo vivamente, Michele, grazie.
Grazie Michele, un abbraccio.
Grazie a voi,
a te.
Buon proseguimento.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie a Michele Serena, ascoltiamo un momento VAR, poi torniamo dal tema. Puoi provare a dire velocemente Quadrado come un quattrocentista?
Quadrado come un quattrocentista vola via sulla fascia destra, mette dentro il pallone, c'è il gol!
E questa è una... che bella integrazione al momento VAR, Andrea Fossati. Ti è piaciuta? Registrala e poi la riproponiamo.
Però qui Quadrado come un quattrocentista sembra si stia facendo una radiocronaca della Juventus ora, quindi sì, no, è meglio non registrarla.
Sono son momenti VAR. Son
sì,
momenti
sì,
VAR
sì.
Buongiorno, mi piacerebbe sapere dalla dirigenza viola qual è la strategia di mercato: rinnovare i contratti di giocatori al tramonto come Saponara, Biraghi e Bonaventura, oppure puntare a giovani di prospettiva? Lasciami dire, Nick, che sì, certi rinnovi come quello di Bonaventura secondo me sono intelligenti e utili, se ovviamente li accompagni con una nuova linea, no? Perché io penso che Bonaventura il suo per un altro annetto lo possa fare, è ovvio che devi cominciare a pianificare il ricambio.
Non c'è dubbio, però insomma comunque Bonaventura è un po' uno dei leader di questa squadra, sì. Quindi alla fine la Fiorentina gli ha allungato il contratto di un anno, più c'è un'opzione per quello successivo. No, ma ci sta il rinnovo di Bonaventura, questo secondo me anche per il ragazzo che è, quindi a maggior ragione anche per le qualità. Poi comunque secondo me lui può giocare anche in un ruolo un po' più arretrato, per cui potrebbe dare una soluzione in più anche all'allenatore. Poi è chiaro che servono anche gli investimenti sui giovani, cosa che francamente a me piacerebbe, e ti devo dire la verità, vorrei vedere anche magari qualche acquisto in prospettiva. Per adesso il mercato della Fiorentina si è orientato in maniera diversa, ma non è detto che possa cambiare.
Sai cosa mi piace di Bonaventura, Nick? Mi sembra uno che abbia sempre ben chiara la realtà delle cose, della situazione. Lo si vede anche nelle dichiarazioni. Ricordi quando disse insomma che eravamo prevedibili, che avevamo venduto Vlahovic, e quelle erano dichiarazioni forti. Però io l'ho sentito anche dopo il Sassuolo, nelle sue parole non c'era un eccessivo entusiasmo, cioè lui era consapevole del fatto che sì, abbiamo preso i tre punti, bene così, però non abbiamo giocato bene. Cioè lui è uno che veramente può anche aiutare i compagni a capire i momenti della stagione. Questa è una cosa importante, perché secondo me certe volte la Fiorentina pecca un po' l'esperienza e anche di presunzione in questa cosa qua.
Infatti, ma più che di presunzione, secondo me la Fiorentina non ha in questo momento, cioè nelle varie ere della Fiorentina, sì, ci sono sempre stati, diciamo, dei leader carismatici, no? Penso a quando siamo ripartiti dalla C2 che c'era Di Livio. Poi comunque siamo andati avanti, abbiamo trovato altri giocatori che hanno preso il testimone, penso a tutti i capitani che ci sono stati. Ecco, oggi forse ci manca un giocatore che in un momento vero di grande difficoltà si prenda sulle spalle la squadra e dica: ragazzi, noi possiamo vincere, noi ora dobbiamo smettere di giocare, il risultato ci può andar bene. Cioè che tracci la strada insieme all'allenatore, perché a volte anche il famoso capitano in campo, senza uno togli a Biraghi, perché Biraghi è bravissimo eccetera, però ognuno ha le sue caratteristiche.
Sì, sì, esatto, e soprattutto nei momenti difficili la presenza di questi giocatori è assolutamente fondamentale. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco qui su Radio Toscana, solo Toscana, solo io.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Per ascoltarci sul tuo smartphone, scarica l'app gratuita di Radio Toscana su Play Store o Apple Store. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. visita il nostro sito www.radiotoscana.it. Radio Toscana è in digital radio.
Aggiornamento orario sulla viabilità delle strade e autostrade in Toscana.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 298 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per lavori notturni, la notte del 12 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica località La Quercia e Aglio in direzione Roma. Sulla Fipilì, fino al 30 marzo chiuse le aree di sosta in direzione Firenze al chilometro 64 sul ramo di Pisa, al chilometro 70 sul ramo di Livorno e a chilometri 55 e 42.500. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola fino all'11 febbraio, transito e sosta nel controviale tra via Giotto e il numero civico 48 interrotti all'altezza del cantiere. Ed è tutto, buon viaggio.
Radio Toscana. Radio Toscana. La radio che ti informa ogni ora su autostrade e strade della Toscana. Radio Toscana.
Artemio.
Le 15.31 su Radio Toscana, solo Toscana, solo hit. Questo è Artemio, Giulio Dispensieri al microfono, Niccolò Ceccarini qui accanto a me. Saluto e ringrazio Renato Buso. Ciao Renato, benvenuto.
Ciao Renato.
Ciao a tutti, ciao Niccolò. Buona serata.
Renato, ti disturbiamo innanzitutto per un evento importante che ti vede coinvolto. Sto parlando del primo Memorial Davide Astori, un torneo in collaborazione con l'Africo. Se non sbaglio, venerdì ci sarà al Museo del Calcio di Coverciano la conferenza stampa di presentazione. Ti abbiamo voluto qui proprio per spiegare che cos'è questo progetto e tutte le informazioni relative. Ti lascio la parola.
Sì, primo torneo Davide Astori, fatto ovviamente all'Africo, tra l'Africo e San Marcellino, che comunque è sempre tutto Africo, e ci sono le squadre dove ha militato Davide Astori, quindi Cremonese, Cagliari, Roma, Fiorentina, e abbiamo inserito anche Bologna. Purtroppo non c'è potuto stare in Milano perché aveva un impegno in Olanda già precedente, e quindi ci sarà anche l'Inter. Però è un torneo fatto per ragazzi 2013, professionisti, e bambini, ragazzi sempre non professionistici 2012. Si svolgerà il 2, il 3, il 4 giugno e ci sarà la presentazione venerdì 13 al Museo del Calcio. È un torneo importante per i valori che vogliamo trasmettere come società Africo, ma avendo la presenza anche ovviamente dei genitori, dei fratelli di Astori, per questo torneo è il simbolo per i ragazzi, di l'umiltà e la serietà e la capacità di un capitano come Astori di rappresentare una città. E quindi ci piaceva fare questo primo torneo intitolato a lui, proprio perché vogliamo dare un'impronta ben precisa alla società e a questo torneo di grande partecipazione, e di un capitano che ha rappresentato i canoni e gli emblemi e i valori di quello che è lo sport in Italia, e questo ci piaceva trasmetterlo a ragazzi, a bambini sostanzialmente, perché veramente hanno 10 anni, e quindi volevamo trasmettere questo con un torneo in memoria sua, anche per un altro contesto, visto che poi insomma verrà il nuovo stadio e la Fiorentina andrà ovviamente fuori dal centro città. Volevamo mantenere il simbolo e il cuore di un calciatore così importante dentro Firenze, e l'Africo mi sembrava la società importante che potesse fare un torneo con questi valori, con questa importante manifestazione. Quindi siamo molto orgogliosi di poter incominciare questa avventura all'Africo con questo primo torneo.
Ecco, io immagino anche i genitori, il fratello, tutti i parenti di Davide Astori siano rimasti molto, molto contenti, no, di questa iniziativa, perché comunque, cioè, poi è chiaro, il ricordo c'è sempre, ci sarà sempre, ma portare avanti un ricordo anche con un torneo, soprattutto fatto da bambini, secondo me è il messaggio migliore in assoluto.
Sì, è quello che vogliamo trasmettere, un torneo fatto da bambini, quello di instaurare questo rapporto, di questi valori che ha sempre trasmesso Davide, di questo che era la passione, l'entusiasmo, il sacrificio e soprattutto il divertimento. Questo era la base di tutto e soprattutto la persona cui era. Abbiamo veramente avuto la fortuna di poter parlare con i fratelli e veramente li devo ringraziare per la grande disponibilità, è incredibile la loro disponibilità, il loro subito assenso a dare la possibilità di fare questo torneo, e li ringrazierò sempre perché diciamo che veramente ci hanno aiutato in tutto e per tutto per quello che poteva essere l'adesione immediata del marchio Davide Astori, quindi siamo veramente orgogliosi e li ringraziamo. E poi ripeto, per noi era fondamentale dare un segnale, come si parla a calcio, settore giovanile, dove questi valori devono prescindere da quelli che sono gli esempi positivi del nostro calcio. Sappiamo benissimo cosa ha rappresentato Astori e tutti questi valori li vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi e ai ragazzi che verranno al torneo.
Anche perché insomma questa è la prima edizione, però magari ce ne saranno altre, no Renato? Quindi ce ne sono, esatto, cioè a Firenze ci sono stati, ma ci sono ancora tanti tornei intitolati a personaggi importanti che sono diventati poi tornei storici che hanno attraversato le generazioni. Ecco, sarebbe bello davvero che anche il torneo Davide Astori diventasse proprio questo, cominciando quest'anno con i 2012-2013 e poi proseguendo anche nei prossimi anni per tenere ancora più in vita il ricordo di questo ragazzo che insomma allo stadio viene sempre ricordato. Questa non è una cosa scontata, secondo me è una cosa molto bella che ogni volta al tredicesimo, insomma, è veramente bello.
No, sì, non è assolutamente banale, perché vuol dire che quando tu hai questo ricordo, al di là di quello che è accaduto, vuol dire che hai trasmesso determinate sensazioni a una tifoseria, a una città, che ha rappresentato bene quello che vuol dire essere un capitano, e lo trasmetti solo se sei un vero uomo, se hai una certa personalità e se hai anche dei valori assoluti. E lui questo li ha sempre rappresentati. Per noi questo è una cosa importante, perché rimane all'Africa, rimane un torneo veramente importante dove ci saranno molte queste squadre professionistiche, che sono 6 più altri 2 che sono l'Africa, ce ne saranno altre 8 in tutta Italia di società dilettantistiche. Quindi vogliamo coinvolgere non solo diciamo la Toscana, ma tutta l'Italia a partecipare, altre 8 società appunto dilettantistiche, di poter venire al torneo, proprio perché vogliamo dare questa sensazione, questa impronta, cioè di un ampliamento della valorizzazione dei valori e del calcio rappresentati da un grandissimo campione come quello che è Davide Astori. Quindi questo ci inorgoglisce e ci dà grande voglia per organizzare al massimo un torneo di una importanza straordinaria, non per le squadre, ma per il valore che dà il torneo e all'uomo che è stato Davide Astori.
Ecco. Renato, tornando invece all'argomento di quello che sarà il calcio giocato, insomma anche giovedì ci sarà Fiorentina-Sampdoria, la strada della Coppa Italia secondo te deve essere perseguita? Cioè, a prescindere dal fatto che quando uno scende in campo deve sempre fare il massimo e quindi puntare alto. L'anno scorso la Fiorentina per esempio sembrava destinata a non fare un percorso in Coppa Italia, poi ha eliminato il Napoli, ha eliminato l'Atalanta, insomma, e alla fine si è ritrovata veramente vicina, no, alla possibilità di giocarsi una finale. Secondo te questa squadra oggi ha la stessa forza dell'anno scorso di poter andare avanti? A prescindere dalla Sampdoria, che comunque insomma è un avversario un po' più all'abordabile rispetto a un Milan che potrebbe affrontare dopo.
Ma infatti è una partita comunque sempre difficile per l'italiano. A Sampdoria comunque sappiamo bene cosa sta attraversando, le problematiche, però che sono gli obiettivi, credo che in questo momento siano primari, siano quella della Conference e della Coppa Italia, perché in campionato comunque una Fiorentina che è in ritardo, una Fiorentina che non è lontanissima da quello che è la Conference come l'anno scorso, però è una Fiorentina che se poi molte volte, e mi piace andare a analizzare e vedere la situazione, è una Fiorentina che con le squadre davanti purtroppo non è mai riuscita a vincere quelle che sono sopra di lui, e siccome in questo momento ce ne sono più di una, bisogna che cambi e inverta l'indirizzo in campionato, anche se ne ha tutte le possibilità e anche la capacità, secondo me, di stare valori anche delle altre squadre di arrivare ancora in Conference. Però il cammino quest'anno mi sembra più complicato e più difficile. Invece la Coppa Italia e la Conference sono due manifestazioni, due competizioni che secondo me devono essere accese bene nella mente e soprattutto nelle possibilità di passare questi turni, perché credo che la Fiorentina a partita secca o comunque andata e ritorno possa dire la sua. Quindi è una squadra che può veramente, come ho sempre detto, vincere e perdere con tutti, quindi può, secondo il mio punto di vista, essere uno degli obiettivi, una di queste due competizioni, e la prima è già giovedì contro la Sampdoria, e poi credo e spero che le cose vadano tutto bene, poi probabilmente il Milan, ecco, lì è un test veramente difficile, ma insomma diventa poi ovviamente un obiettivo importante.
Assolutamente, Renato, grazie mille per essere stato con noi.
Ciao Renato.
Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
Ciao.
Mondonico, la verità. Qual è la tua squadra del cuore? Prima di vedere il filmato. Cioè, tu sei nato a Cremona, quindi è veramente il Como, come dicevi prima.
Io sono tifoso della Fiorentina, di vecchia data. Eravamo in due al mio paese.
È uno che ha giocato nel Torino, nell'Atalanta, tifoso della Fiorentina.
Ma sai, sono cose che succedono. Mi è successo e sono contento di essere tifoso della Fiorentina. Sono cose che succedono.
Ciao Niccolò, buonasera. Ma una domanda, ma se invece di provare a fare degli acquisti magari a gennaio, provare a promuovere dei ragazzi della primavera, domanda, ma se c'è un problema in attacco, un centravanti della primavera, non può essere da provare?
Ciao Ceccarini, ma io credo che la squadra l'abbia tutti i difetti che c'ha questo allenatore. C'è un allenatore inesperto, incerto, che a volte fa confusione. Guardate con Monza che li ha combinato, insomma li ha messi tutti, ma senza una logica. E purtroppo è così. In definitiva poi la rosa non sarebbe male, però gli andrebbero guidati meglio. Via. Ciao.
Nick.
Ma io insomma che devo dire, allora, su provare i giovani sono d'accordo, se ci sono, se c'è Amatucci, però non da dire che li faccio fare una presenza ora e poi se ne fa l'ultima di campionato, perché non ha senso. Cioè, o ci si dà una continuità come magari può fare l'Atalanta con Scalvini o Coli, come hanno fatto, voglio dire, allora a un certo momento quello c'ha un senso per rispondere a loro, che è loro dai tassi.
Indipendentemente dal rendimento, poi Nick.
Certo, no. Che poi se si dice di provare i giovani, è inutile che anche su Bianco fammi
già
dire non va bene. Va bene. Perché Bianco fa la prima partita, tutti, ah, bravo Bianco, poi fa una partita un po' meno bene.
Come tutta la
seconda,
squadra,
come tutta la squadra, allora Bianco. No, allora Bianco nulla. Cioè, bisogna un minimo accettare anche, voglio dire, che nel processo di crescita di un calciatore ci siano dei momenti alti e bassi, quindi voglio dire, soprattutto se questo ragazzo ha fatto, diciamo, la sua prima partita titolare dall'inizio tre giorni prima, quindi almeno un po' di pazienza. Quindi sull'idea di far giocare i giovani, sì, non farli giocare se non, allora, farli giocare tanto per farli giocare, no, farli giocare perché si vede che possono avere delle qualità, sì, perché comunque questo gli permette anche alla Fiorentina di avere poi un serbatoio importante e soprattutto fargli prendere esperienza. Per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, i difetti ce l'hanno tutti, è vero, sicuramente anche l'allenatore ha le sue problematiche, però insomma, ragazzi, io alla fine bisogna dirla tutta fuori dai denti, l'italiano può anche sbagliare i cambi, l'italiano può anche disporre tatticamente la squadra non benissimo, l'italiano non può far gol, questa è la mia risposta. Cioè, l'italiano non può far gol. Se italiano potesse fare anche gol, si metterebbe in campo da solo e andrebbe lì. Quindi sicuramente ci sono anche delle responsabilità dell'allenatore, però il problema del gol non lo può risolvere solo e soltanto italiano, cioè ha bisogno anche di gente che comunque sia gli dia la possibilità di fare gol. Quindi, cioè, distribuiamole, ma nello stesso tempo non accusiamo nell'uno né nell'altro. Cioè, voglio dire, sicuramente qualche cambio non va bene. Ho visto anche a Pioli, gli hanno imputato il cambi dell'ultimo quarto d'ora che ha fatto con la Roma. Si sta parlando dell'allenatore campione d'Italia, per cui se si può criticare Pioli, ci mancherebbe se non si può criticare italiano. Però insomma, c'è una differenza tra il Milan e la Fiorentina a livello offensivo non da poco. Cioè, Giroud è uno che il gol se lo inventa, cioè. Quindi insomma, Milik è un altro che il gol se lo può inventare, i nostri attaccanti fanno più fatica a inventarsi un gol. Quindi su italiano, cioè, non credo che si debba dargli la responsabilità del fatto che la Fiorentina segna poco. Ecco, per me lui sì, può cercare di far sì che si creino più occasioni, ma poi la palla in porta non la può mettere italiano, ce la devono mettere quelli che sono lì davanti.
Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con l'ultima parte di Artemio.
Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Per intervenire in diretta, SMS o WhatsApp al 335-606-3737. Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Seguici in TV. Ascolta Radio Toscana sul canale 730 del digitale terrestre.
Ultima parte di Artemio qui su Radio Toscana, solo hit, quella in cui facciamo il punto sulla situazione in casa fiorentina, infortunati, indisponibili, recuperati. Ci dice tutto Gabriele Taverni, fiorentinanews.com. Ciao Gabri.
Ciao Giulio, ciao, buon pomeriggio.
Allora, com'è la situazione dopo l'allenamento che la Fiorentina ha svolto stamattina, se non sbaglio, Gabri?
Sì, sì, esatto, esatto. Allora, io credo, Giulio, che la situazione, insomma, da rimarcare maggiormente in vista della partita di giovedì contro la Sampdoria sia quella relativa ad Artur Cabral, perché comunque il brasiliano era uscito acciaccato dall'ultima gara e contro il Sassuolo ovviamente e a fine primo tempo, e francamente insomma vediamo molto difficile un suo rientro, quindi insomma senz'altro sarà sicuramente una situazione da monitorare, però ad ogni modo praticamente certa insomma la sua assenza in vista della partita di giovedì contro la Sampdoria in Coppa Italia. Quindi ad ogni modo credo proprio che insomma Vincenzo Italiano dovrebbe puntare nuovamente su Luka Jovic, anche se lo stesso serbo insomma arriva da un altro acciacco. È chiaro che dei tre forse l'attaccante, il centravanti adattato tra virgolette al 100% è sicuramente Christian Kwame, quindi probabilmente il ballottaggio in vista della gara contro i blucerchiati sarà tra loro due, in vantaggio ovviamente Luka Jovic.
Ecco, per quanto riguarda i portieri, Gabri, qui siamo un po' preoccupati perché Terracciano ha qualche
centimetro. C'è sempre la carta di Spensieri, che sì, comunque ovviamente, sia la Fiorentina può sempre prendere in considerazione, perché poi alla fine qui si va a cercare un portiere, ma ce l'abbiamo in casa.
Voglio dire, poi le liste sono aperte. Quindi.
Guarda, tra l'altro, parlavo prima l'altro giorno con i dirigenti della Sampdoria e gli dicevo: guardate, noi non ci sa il problema del portiere, ci sa il problema che si butta solo da una parte. Ecco, però comunque questo non è un problema da poco.
Com'è la situazione in allora, porta?
Sicuramente, c'è molta apprensione, c'è molta apprensione, perché comunque appunto anche lo stesso Terracciano arriva da un acciacco dovuto insomma soprattutto nell'ultimo match contro il Sassuolo. In questo momento il secondo è Cerofolini, anche se insomma lì andrebbe aperto, Giulio, no, un altro capitolo, perché comunque si vocifera anche di una possibile cessione per l'attuale secondo portiere Gigliato. Quindi insomma la situazione è abbastanza nebulosa, probabilmente potrebbe partire lo stesso Cerofolini, anche perché la partita contro la Sampdoria sarà tra due giorni, quindi ad ogni modo insomma credo sia da escludere il giovane Martinelli.
Ma Gollini non sta bene, perché comunque non lo abbiamo visto in panchina, effettivamente ha avuto dei problemi fisici Gollini,
sì,
al di là delle voci di mercato.
Esatto, insomma nella voce di grande apprensione di cui parlavo all'inizio ovviamente c'è anche lui, e insomma sicuramente ci sarà nella giornata di domani, credo sarà decisiva un po' per Vincenzo Italiano, per cercare anche un po' di schiarire insomma un po' questa vicenda, che non è da poco, perché comunque insomma sappiamo tutti della delicatezza del ruolo, e allo stesso tempo sappiamo tutti quanto è importante insomma, perché comunque la gara di giovedì intendo è una partita secca da dentro fuori, quindi insomma la Fiorentina già si gioca una fetta di una delle tre competizioni già in 90 minuti, poi vedremo insomma se saranno 120, però senz'altro l'argomento portiere è uno degli argomenti caldi. È chiaro che, ripeto, domani probabilmente sarà veramente la giornata decisiva sia per Gollini che per Cerofolini, ecco, quindi che per Terracciano, scusate, ovviamente Cerofolini a disposizione, mercato a parte.
Volevo chiederti di Sottil, previsioni? Cioè di rientro in gruppo ancora non se ne parla.
Allora, in realtà per quanto riguarda Sottil, probabilmente la situazione è leggermente, ora non voglio esagerare, però è leggermente più grave un po' del previsto. Probabilmente l'esterno classe 99 ne avrà per un po' ancora, ed è chiaro che anche lì si soffermano un po' tante valutazioni, no? Anche in riferimento al mercato, che sappiamo aperto insomma fino a fine mese, e ad ogni modo insomma anche lì dovrà fare veramente la Fiorentina più di una valutazione, perché se Riccardo Sottil dovesse rientrare tra 20 giorni, come più o meno si auspicava, è una cosa. Se dovesse averne anche per quasi tutto il mese di febbraio, ora ripeto non voglio esagerare, però insomma sembra che la situazione possa essere più lenta, ora ecco, forse l'aggettivo lenta è meglio di grave,
sì.
E più lenta insomma un po' del previsto, chissà, magari insomma se dovesse capitare un'occasione, chissà se magari, ecco, anche è una domanda che pongo ovviamente, se l'acquisto di Boga potrebbe essere anche legato a una possibile convalescenza ulteriore di Riccardo Sottil.
Secondo me ci potrebbe anche stare. Poi tra l'altro acquisto di Bogatti, dicono, secondo me non verrà acquistato mai, nel senso non è che la Fiorentina farebbe un'operazione a titolo definitivo su Bogà, al massimo potrebbe diventare un prestito con diritto di riscatto, ma gli ultimi giorni di mercato, se l'Atalanta cambia posizione, perché oggi l'Atalanta Bogà lo vuol vendere a titolo definitivo e non credo la Fiorentina si voglia impegnare.
Certo.
Anche perché costa almeno 17-18 milioni di euro,
Che forse sono un po' troppi. Gabri, grazie, buon lavoro su FiorentinaNews.com.
Grazie,
ciao
Gabri, grazie a voi, buon lavoro, buon lavoro.
Zanatiro, Donadel cerca l'assist, Jovetic, palla al limite, muro difensivo, ancora il tiro respinto, poi Mutu, rete, Mutu al terzo di recupero, incredibile, celato Barassi.
Ultimi minuti qui su Radio Toscana, solo Toscana, solo hit con Artemio, assolutamente.
Solo dispensieri, solo Ceccarini anche.
Bello, sì, un nuovo claim. Sì.
C'è anche Fossati, sì. E questo va aggiunto in regia.
Ci scrivono a proposito di esterni, visto che ne parlavamo con Gabriele Taverni, Italiano sbaglia a mettere gli esterni a piede invertito con Iconé a sinistra. Cabral sarebbe già in doppia cifra.
Che io ragazzi dici? Su questa cosa non c'è la controprova provata, nel senso, sì, che io francamente non lo so sinceramente se questo... Allora, se Italiano avesse intuito una cosa del genere, non credo che non avrebbe già messo mani, no, a questa situazione, quindi... Ragazzi, Iconé è un giocatore che in questo contesto fa fatica, c'è poco da fare, cioè non è un esterno d'attacco nel vero senso della parola, è un giocatore che si adatta perché ha altre caratteristiche, non, cioè è bravo secondo me nel saltare l'uomo, però nella conclusione difetta, questo è un po' il discorso. Poi non lo so, io insomma, mi sembra che Iconé qualche volta insomma comunque l'uomo lo salti abbastanza spesso, il problema suo è che quando c'è da andare alla conclusione non è un grande tiratore, questo bisogna dirlo, perché comunque parla per lui la media realizzativa. Poi secondo me c'è anche un problema degli attaccanti a livello centrale, che io non voglio dare solamente responsabilità agli esterni, diamo anche responsabilità ai centravanti, perché no, poi alla fine insomma, anche centravanti qualcosa in più bisognerebbe che facessero.
Anche perché, Nick, devo dire, la Fiorentina in realtà nelle ultime partite, ma anche prima della pausa, è arrivata molto spesso al cross dal fondo, perché lo schema è quello di aspettare la sovrapposizione degli esterni bassi, quindi magari Dodò da una parte e dall'altra Biraghi, mentre gli esterni d'attacco convergono e poi li servono e la palla viene messa al centro. Anche col Sassuolo ci sono state due o tre palle messe bene in mezzo in cui non è arrivato nessuno, quindi è anche un errore di movimento, taglio sul primo palo. Ora non voglio andare nei tecnicismi, non ne sono neanche in grado, però sicuramente c'è un errore, come dicevi giustamente te, da parte dei centravanti. Riguardo ai Iconé a sinistra, io penso che lui abbia proprio nel suo DNA quello di tendere a rientrare, e già che
sta quando rientra, campo,
sì,
certo.
E lui va sempre verso il centro, e considerando come tira col sinistro, mi immagino cosa succederebbe se rientrasse sul destro, ecco, mi viene da pensare.
Ragazzi, io l'ho detto, noi abbiamo dei giocatori che secondo me non, cioè che poi spesso e volentieri vengono criticati perché naturalmente dove vengono impiegati non riescono a rendere, ma il problema è che sono quasi tutti adattati. perché Iconé non è un vero esterno d'attacco. Saponara, che secondo me dà un equilibrio come esterno d'attacco interessantissimo alla Fiorentina, però si adatta a giocare in quella posizione. Kwame si adatta a giocare in quella posizione. Alla fine quelli che giocano in quella posizione sono Gonzalez e Sottil, che però sono in questo momento due giocatori che la Fiorentina uno ce l'ha fuori e l'altro deve ancora recuperare la migliore condizione. E comunque anche Gonzalez non è da dire uno che segna 15 gol a stagione, è comunque un giocatore che qualche gol lo fa, ma allo stesso tempo voglio dire non è c'è stato preso perché dovesse fare 20 gol, 15 gol a stagione. Quindi se non ci sono centravanti che segnano, c'è anche il buon Nico Gonzalez, fa quello che può. Quindi il problema non è il fatto che questi giocatori non abbiano delle qualità, è che secondo me per le qualità che hanno nel ruolo in cui giocano non sono adatti, perché hanno la Fiorentina serve qualcos'altro.
Vogliono tenere Terzic i nostri ascoltatori, Nick, insomma su questo siamo d'accordo, ci siamo già espressi, un giocatore importante al momento, unica alternativa a Biraghi, e sinceramente a me piacerebbe anche...
Non mi pare
anche...
in confronto a Biraghi, sì, dicevano...
Sì, io lo vorrei vedere un po' di più Terzic, cioè commettiamola
così. Il discorso di Terzic c'è anche lì, sai, se Terzic non gioca, tanto in 10 secondi, il problema è che lui non ti rinnoverà il contratto se non gioca,
lui non vuole
e quindi
rimanere.
Alla fine bisognerà poi pensare a cederlo, se non ora, prossima estate.
E avere un confronto anche col giocatore. Siamo arrivati al termine di Artemio, ringrazio Andrea Fossati in regia, Niccolò Ceccarini in studio con me, ci ritroviamo per il punto di mercato nei prossimi giorni. Adesso non perdetevi Memory con Emiliano Geri, Artemio torna domani dalle 15.